Ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo, Padre, tu che sei il nostro Padre, il nostro Dio, colui che ha pensato da sempre per noi un progetto d'amore grande e irraggiungibile alla nostra mente. Ti vogliamo dire grazie perché scopriamo, meditando i primi passi della Chiesa, la tua sapiente sollecitudine, la tua tenerezza nei confronti dell'umanità, il tuo desiderio di condurre a casa tutti i tuoi figli, con tutto quanto di difficoltà comporta per te e per noi, per la tua paziente bontà, per la tua sapiente pedagogia e per la nostra, per il nostro itinerario, perché diventiamo sempre più figli. Ti ringraziamo perché per questo hai voluto mandarci Gesù, tuo figlio. Tu ci hai creato a sua immagine e ci vuoi mostrare questo modello, perché noi ci possiamo mettere dietro di lui e imparare. Così come dice San Pietro, Cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché tu hai seguito, ci hai lasciato delle orme, orme impegnative, difficili, orme insanguinate, orme di incomprensione, di fatica, di disagio, di sofferenza. Le tue orme sono orme pasquali perché sono orme feconde. Senza il tuo coraggio di amare fino in fondo, noi non saremmo figli e non saremmo redenti. Ti ringraziamo, Spirito Santo, perché tu sei il nostro sostegno, la nostra guida, tu sei il bastone che ci difende in questo nostro cammino nel deserto. Aiutaci ad affrontare il deserto con coraggio, malgrado le difficoltà, malgrado i disagi, le sofferenze. Donaci la forza per dire quei no salutari che ci fanno crescere. Vieni nei nostri cuori, radicali nella carità, nella trasparenza della verità, nell'amore per la giustizia. O Maria, tu che sei la madre nostra, la madre delle nostre debolezze, delle nostre fragilità, insegnaci la via dell'umiltà, quella che ci conduce sicuramente alla santità e alla gioia. Amen. Riprendendo il nostro cammino, dicevo che siamo al versetto 17 e comincia quello che abbiamo chiamato, che viene chiamato normalmente il discorso di addio di Paolo. Comincia così. Beh, intanto magari una piccola premessa può servire. Ora, il discorso di addio agli anziani della chiesa di Efeso, gli anziani, quello che viene tradotto spesso presbiteri, perché presbitero vuol dire anziani, che poi dopo è stato tradotto preti, ma qui in questo caso proprio sono gli anziani, perché all'inizio i presbiteri erano proprio degli anziani, erano le persone sagge che dovevano aiutare gli altri poi a crescere, quindi avendo saggezza, ponderatezza, equilibrio, potevano aiutare gli altri a crescere. Allora, è un discorso molto complesso e molto ricco. Grande esegeta, Jacques Dupont, che è un grande esegeta, mi pare, della scuola di Lione. Io mi ricordo che a suo tempo avevo letto un libro abbastanza ponderoso e interessante, ma allora forse non ero neanche in grado di capire fino in fondo questo libro, ero, mi pare, al secondo anno di teologia, e il titolo era proprio questo, Il testamento pastorale di Paolo, ed era un'esegesi molto dotta e molto profonda di questo discorso agli anziani di Efeso. Lui lo chiama appunto il testamento pastorale di San Paolo, e vedremo che effettivamente è una specie di testamento. E come già vi dicevo, vi annunciavo già nella meditazione precedente, è il terzo discorso di Paolo. Sarà bene riprendere i tre discorsi, vi dico dove si trovano. Il primo discorso si trova in Atti 13, potete andare poi a vederli se volete, e si svolge nella sinagoga di Antiochia di Pisidia. Ed è un discorso interessante perché questo discorso parte, siccome si parla nella sinagoga, si rivolge ai giudei o comunque ai simpatizzanti, ai proseliti. Poi abbiamo il secondo discorso, che è un discorso che si svolge capitolo 17, abbiamo visto quindi il 13, primo discorso all'Antiochia di Pisidia, secondo discorso, capitolo 17, ed è rivolto ai pagani dall'Areopago, d'Atene, e lì è un discorso diverso, là ci si era appellati alla Bibbia, ai profeti, alle promesse di Dio. Gesù non è se non colui che continua queste promesse, non è se non l'ultimo anello di tutta una serie di promesse che Dio ha fatto. Qui invece si appella a qualcosa di precedente, addirittura alla legge naturale, si appella a un creatore, a colui che ha fatto tutto, e poi si arriva a Gesù, si arriva a parlare a Gesù. Se prima Gesù era semplicemente il risultato, era il, come dire, la conclusione naturale di tutto un processo lunghissimo di pedagogia divina che ci porta, che arriva a portarci a casa sua, a riportarci a casa, per i pagani invece si trattava di recuperare quella visione anche abbastanza naturale e razionale, è come se San Paolo dicesse: guardatevi intorno, insomma, come vi spiegate tutto questo? Non si può pensare di passare tutta la vita a sperare di scoprire dei sempre nuovi. Ebbene, io sono voluto parlarvi di quel Dio che voi non conoscete e che io invece conosco, e poi comincio a fare questo discorso al Dio ignoto, secondo discorso all'Areopago. E poi il terzo discorso è questo, ed è rivolto ai discepoli di Gesù, ai cristiani, ed è rivolto alle guide della comunità. Vedete che sono discorsi diversi, hanno ognuno una scansione, un approfondimento, un'idea diversa, quindi anche un orientamento diverso. A secondo a chi parli, devi trovare delle parole giuste, non posso parlare ai pagani di Atene tirando fuori la Bibbia, questi non sanno neanche dov'è la Bibbia, che cos'è la Bibbia, di che cosa si tratta. Quindi è rivolto alle guide della comunità, ma va bene per tutti, non solo perché ciascuno è chiamato ad essere responsabile degli altri, quindi tutti quanti siamo un po' guide, tutti quanti siamo chiamati a rispondere degli altri. Ricordate che la risposta di Caino è la nostra risposta sempre, Dov'è Abele? Ah, sono forse io custode di mio fratello, io cosa c'entro con l'altro? Io devo farmi i cavoli miei e saranno gli altri. No, invece no, siamo responsabili gli uni degli altri, siamo solidali. Non esiste nessuno che possa dire io devo pensare solo per me, assolutamente no, perché siamo stati fatti per stare insieme, siamo insieme, ricordate il, non so se avete letto Dostoevskij, i fratelli Karamazov, forse qualcuno ha avuto la fortuna, la pazienza di leggerlo, perché poi è un libro veramente bello, ha un difetto, è un romanzo russo, i romanzi russi sono come la Bibbia, sono rossi così, no? Ecco, allora vabbè, comunque è un bellissimo romanzo, Fratelli Karamazov, e non i fratelli Karamazov, qualcosa, mio alunno dice sì, ho letto i fratelli Karamazov, ma guarda che non è Karamazov o Karamanzoni, un'altra cosa. C'è una storiella, c'è tra i personaggi minori, o minori ma non troppo, sì, c'è questa, una donna, la prostituta, una donna da di molto, che ha la coscienza, la consapevolezza di essere una peccatrice, insomma, anche che soffre di questa. Si chiama la Grushenka. Se avete in mente qualcuno che l'ha letto, magari no. E a un certo punto questa donna, parlando, discutendo un po' con, mi pare con Alyosha, se non ricordo male, dice, ma io credo che anch'io sono un po' come quella donna, racconta la storiella, cioè una storiella che è curiosa, per dire come siamo responsabili gli uni degli altri, come ci si salva a grappolo, non ci si salva da soli. E dice che un giorno una donna che aveva sempre fatto del male, prostituta, una disgraziata, aveva fatto di tutti i colori, morì. E dopo la morte fu chiamata in giudizio e l'angelo, guardando un po' tutto quello che ha fatto, dice: ma guarda, guarda, qui c'è proprio niente di buono. Anzi, era Gesù che dice: non c'è niente di buono. Possibile, lei dice, tutta la mia vita neanche una cosa buona ho fatto. E guarda, dice: ah sì sì, guarda qui in fondo c'è una cosina piccola che hai fatto. Un giorno, ti ricordi, alla tua porta è venuto un mendicante a bussare e tu gli hai dato una cipollina. Allora guarda, tu adesso vai giù nell'inferno e io calerò la cipollina, tu ti attacchi alla cipollina, se la cipollina regge sarai salva e arriverai subito in paradiso. Sapete già la storiella, no? Allora lei scende all'inferno, Gesù fa scendere la cipollina e lei si attacca con tutte le mani, intanto guarda in alto e vede che sta andando su, sempre su, sempre su, sempre su, sta quasi arrivando. Quando sente un po' di peso, sente qualcosa attaccato a lei, mentre lei saliva altri si erano attaccati, chi alla sua gonna, chi a un'altra cosa, chi alla sua sciarpa, e poi qualcuno si è attaccato alla sciarpa di quello sotto, cioè c'era tutto un grappolo di persone che saliva, e lei vide, guardando in su, vide l'esilità di questo filo della cipollina. E guardando giù vedeva questo grappolo che diventava sempre più grande e cominciò ad agitarsi, a dire: via, via, la cipollina è mia, la cipollina è mia. E agitandosi la cipollina si ruppe e lei precipitò insieme a tutti quanti. A buon intenditore, poche parole, ecco, si capisce: o ti salvi insieme, se no non ti salvi più. Il rischio è quello di precipitare tu e la tua cipollina. Perché non hai voluto salvare gli altri. Ricordati che è una responsabilità collettiva, siamo insieme, o ci si salva insieme o non ci si salva affatto. Il cristiano è uno che va sempre in processione: se va al paradiso ci va in processione, se va all'inferno ne tira dietro un sacco. Nessuno ci va solo, siamo stati fatti per stare insieme. E allora si capisce questa responsabilità, dicevo, che tutti quanti siamo i responsabili della comunità in qualche maniera, tutti siamo responsabili gli uni degli altri, nessuno può dire: ma io ho fatto il mio dovere e l'altro si arrangi. Se non ti sei preoccupato dall'altro, il tuo dovere non l'hai ancora fatto, c'è ancora qualcuno che ha bisogno di te. E allora dicevo che ognuno è chiamato ad essere responsabile degli altri, perché, e quindi anche in questo discorso noi troviamo delle indicazioni che riguardano tutti. Intanto cominciamo allora a leggere. Da Mileto, vi dicevo già, vi ho spiegato questa città antichissima, da Mileto, siamo Paolo, è Paolo il protagonista, e qui non viene citato, ma l'abbiamo trovato prima, Paolo aveva deciso di passare al largo di Efeso, eccetera, eccetera, per evitare di subire ritardi nella provincia di Asia, e quindi da Mileto mandò a chiamare subito a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero, disse loro, tanto dobbiamo pensare che gli anziani per arrivare a Mileto dovevano impiegarci almeno 4-5 giorni, quindi aspettando un po', cominciò a dire: voi sapete come mi sono comportato con voi fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia e per tutto questo tempo. Ecco, quando comincia il voi sapete, vedete come comincia con la memoria, che cosa è successo, questo voi sapete regge due frasi: come mi sono comportato con voi, avete visto, e ancora, come, andate avanti un po', non mi sono sottratto a ciò che poteva esservi utile. Vedete che riprende un sapete, ancora il versetto 20, guardate il versetto 20. Sapete come non mi sono sottratto a ciò che poteva essere utile. Nel greco non c'è due volte il sapete, c'è un sapete solo che regge tutte e due le cose. Cioè, ecco le due cose che Paolo ha fatto. Quindi, notate anche l'uso del verbo sapere, che viene usato parecchie volte, dunque l'abbiamo visto lì, voi sapete, poi qui viene ripetuto di nuovo, poi si trova il versetto 22, senza sapere, poi guardate il versetto 23, so soltanto, al versetto 34, voi sapete, quindi abbiamo a che fare con qualcosa che tutti sanno, con qualcosa che Paolo sa, ma che sanno anche gli altri. Poi ritroveremo anche, più avanti, troveremo ancora due volte Paolo che dice so, per due volte ancora. Quindi c'è tutto un verbo sapere, quindi è un discorso dove Paolo richiama da una parte la consapevolezza dei suoi ascoltatori, cioè voi siete ben consapevoli, sapete, ma anche la propria consapevolezza, io so bene. Assomiglia un po' al discorso di Gesù, Gesù che, sapendo che stava passando da questo, momento, da questo mondo al Padre, sapendo che Giuda stava per tradirlo, sapendo che il Padre gli aveva dato ogni cosa, cioè questo sapere che è la consapevolezza. Siamo di fronte a una persona che sta vivendo qualcosa di importante e che ne è consapevole. E poteva anche cominciare così il discorso, per esempio, potrebbe cominciare, voi sapete quello che vi ho detto, no? Cominciare a fare il riassunto delle puntate precedenti, ma invece no, non parla di ciò che ha detto, Paolo sta parlando di ciò che ha fatto, avete visto, Come mi sono comportato, non voi sapete tutte le prediche che vi ho fatto, gli esercizi spirituali che vi ho praticato, tutte le omilie, no, voi sapete come mi sono comportato, come non mi sono mai sottratto a ciò che era utile, cioè questa consapevolezza. San Paolo presenta quindi il proprio esempio, guardate che importante questa cosa qui, quando noi presentiamo l'esempio, presentiamo qualcosa di concreto, non è qualcosa di teorico, non sono parole. Le parole le posso ascoltare anche da una registrazione, gli esempi no. Una volta ho sentito un pedagogo che mi diceva che i bambini ascoltano con gli occhi, cioè vuol dire che non sono le cose che tu dici ai bambini che rimangono, né ai tuoi figli, né ai tuoi alunni, né ai ragazzi del catechismo, non sono le cose che tu dici, ma quello che vedono in te, questo, per quello che devi diventare credibile. Lo dicevo anche, penso l'ultima volta, che cosa ricorderanno i vostri ragazzi del catechismo delle cose che voi avete detto? Non scoraggiatevi, ve lo dico chiaramente, niente, neanche quelli che diventeranno preti. Io ho una memoria formidabile, mi ricordo addirittura i primi giorni dell'asilo, avevo due anni e mezzo neanche, dato l'asilo molto presto, e mia mamma aspettava la mia sorellina, non poteva tenermi a casa, le suore mi hanno preso lo stesso, perché ormai dicevo pipì e popò, quindi non c'era problema, le suore mi avevano preso, poi erano... E mi ricordo perfino il mio compagno del cuore che avevo all'asilo, che aveva un nome straordinario, si chiamava Innocente di nome e Peccati di cognome. Mi ricordo come giocavamo, facevamo tutte le cose così, no? È incredibile, perché io dico, quando uno dà un nome a un bambino deve capire che cognome ha, perché mettere insieme due cose così è un po' difficile, però comunque, per dire, ora, e poi è stato anche amico carissimo per tanti anni, ancora adesso non so, è sposato, penso a figli, sarà un nonno, come sono nonno io, ora, per dire, però, ogni volta che io mi fisso con la mente a cercare di ricordare che cosa mi dicevano le mie catechiste e i miei catechisti, non mi ricordo niente, niente. Cioè so a memoria ancora le domandine che la mia mamma mi ha messo nella zucca per fare la cresima, chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo che per il Signore del cielo e della terra, cioè questa cosa qui a memoria ancora, so ancora che cos'è la Cresima, il sacramento che ci rende perfetti cristiani, soldati di Gesù Cristo, e ci infonde il carattere, e poi e quindi, tutto per questo qui, no? Cos'è la Chiesa? La Chiesa è la società dei perfetti figli di Dio, eccetera, eccetera. Boh, allora, perché mia madre mi ha messo in testa, perché dovevo fare la Cresima a 6 anni, io non andavo a scuola ancora, che la Cresima l'ho fatta in settembre, Cardinal Schuster, e ho ricevuto, sono andato a scuola in ottobre, quindi non sapevo leggere, e la mia mamma, ripeto, che mi entrava in zucca tutte le cose del catechismo, questo me lo ricordo ancora. Ma quello che... Però c'è una cosa che ricordo delle mie catechiste e dei miei catechisti, la loro vita, questa me la ricordo. Mi ricordo come la Rosa andava a fare la comunione, dicevo, mamma mia, andavano, tornavano tutto così come era messo, dicevo, anch'io quando sarò grande voglio essere come la Rosa. Vedevo com'era Giancarlo, ah guarda come lui passa via dalla chiesa, non passa via senza entrare in chiesa, salutare Gesù, poi va a fare i suoi affari. Dicevo, ah, queste cose mi sono rimaste, le altre cose dimenticato tutto. Allora sappiate che i bambini ascoltano con gli occhi, per quello che San Paolo si richiama a ciò che voi avete visto in me, non ciò che voi avete udito. Oh, le cose passano, abbiamo 2 orecchie, entri di qui, esce di là, così non si congestiona il cervello. Ma quello che conta è quello che vedi, è la testimonianza, è la vita. Nell'Apocalisse si dice, a proposito dei cristiani, le loro opere li accompagnano, non la loro fama, non le loro chiacchiere, non le loro parole e fortunatamente neanche le loro prediche, perché mi stanno accompagnando da 40 anni, capite? Le mie prediche mi stanno accompagnando. Allora, non è questo. Allora, ricordiamoci, e questo è bellissimo, quindi la gente... Il suo ministero è fondato sul convivere con la gente, sullo stare insieme con. La gente ha visto, voi avete visto che cosa ho fatto. La gente ha guardato come viveva Paolo prima di giudicare se le sue parole erano interessanti, belle, pratiche, vere. Ma guarda come vive, guarda come prega, guarda come fa. Paolo si sente uno della comunità, è curioso, voi mi conoscete, voi sapete, non dice, ma veramente io sono venuto, ho fatto le mie prediche, poi me ne sono andato, ho finito gli esercizi spirituali, sono tornato a casa mia, no, Paolo si presenta come uno che è stato insieme con loro, abbiamo condiviso, abbiamo lavorato insieme, fin dai primi giorni. E quindi Paolo che presenta la propria linearità, la propria coerenza, e non è uno che è arrivato pieno di gasature e poi flop, no, sono rimasto con voi tutto questo tempo, e tutto questo tempo vuol dire più di 2 anni, quasi 3 anni. E poi, notate bene, non dice ho servito tutti voi, non vi ho lasciato mancare niente, al centro di tutto, notate, ci sta il Signore. Ho servito il Signore con tutta umiltà. Non dice vi ho servito. Il servizio a quelli di Efeso è avvenuto attraverso il servizio nel Signore. Cioè, mentre servivo Dio, allora sì che ho servito voi, ma non è sempre detto che se io servo gli altri sto servendo Dio, stavolta sto servendo il mio beneplacito, perché? Perché se servo gli altri, così gli altri sarò gradito, così piacerò, perché ho sempre voglia di non dispiacere a nessuno, perché il mio perfezionismo mi spinge a piacere a tutti, mi spiace se l'altro poi è triste, se l'altro mi guarda in faccia e mi giudica male, vorrei essere, oh, capite? Il fare qualcosa per gli altri spesso nasconde dei doppi fini, l'essere gradito, l'essere che l'altro sia riconoscente, ma se io lo faccio per il Signore, è solo quando io faccio qualcosa servendo il Signore che faccio veramente qualcosa per gli altri. È per questo che Paolo non parla, oh, veramente vi ho dato tutto, se potevo vi davo anche il latte di gallina, no. Dice: ho fatto tutto per il Signore, ho servito il Signore. E sempre questo, e ancora, guardate, andate avanti, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Cioè, non è un servizio facile. Servire il Signore è difficile, Gesù l'ha detto. E Paolo lo presenta, dice che questo suo ministero è stato un ministero duro, arduo. E servendo il Signore, Paolo ha annunciato la buona notizia, proprio mentre serviva il Signore. Ha esortato anche, quando dice: ho scongiurato di convertirsi, non mi sono sottratto ciò che poteva essere utile. Cioè, cosa ho fatto? Ho anche rimproverato, qualche volta ho rotto i ponti con qualcuno, ricordate che ci sono stati anche dei momenti duri, momenti difficili. Tutte queste cose sono state possibili perché Paolo ha servito il Signore, e questo la gente sa. Voi sapete che tutto quello che ho fatto non l'ho fatto perché un tale mi era antipatico, quell'altro mi stava sul gozzo, quell'altro mi rompeva le scatole. No, io ho servito il Signore. Prima di tutto ho servito il Signore. Fate bene che perfino già Aristotele era arrivato a questo. Noi siamo al servizio dell'idea, non l'idea al nostro servizio. Cioè, non è Dio al mio servizio, ma ho dei valori, perché io, in cui ho creduto, c'è questa presenza di Dio, c'è il Signore, e io ho scelto di servire Lui, non di far sì che il Signore servisse me, o che io mi servissi di Lui. E questo è veramente l'esempio, capitolo, voi sapete, notate bene che il verbo sapere in greco è lo stesso verbo del vedere, assomiglia al verbo. Quindi è quasi che se Paolo dicesse: quello che ho fatto è sotto i vostri occhi, io non ho tenuto niente di nascosto, ho lavorato alla luce del sole, non devo vergognarmi di nulla. E quindi anche ancora: ho servito con tutta umiltà. Notate bene questo servire, servire il Signore, cosa vi ricorda? Chi è il primo servo di Dio? Gesù, il famoso servo di Yahweh, ricordate? Si intravede quindi Paolo che ha imitato a tal punto Gesù. Gesù ha detto: fate come me, io sono in mezzo a voi come colui che serve. Ebbene, Paolo si mette anche lui al servizio, come Gesù, come il servo di Yahweh, il famoso cantico di Isaia, Isaia 53. E quindi ha servito con umiltà, consapevole dei suoi limiti, ma il vero protagonista non è Paolo, ma è il Signore, servito fra le lacrime e le prove, fra le insidie e l'avversità, in mezzo alle cospirazioni, ne abbiamo viste parecchie già in questo capitolo, avete visto, no? Nel capitolo precedente, le cospirazioni. Poi ogni volta che Paolo arriva da qualche parte, negli Atti degli Apostoli sembra quasi che Luca ci voglia mostrare questa situazione, cioè voglio dire che gli Atti degli Apostoli, io parlo di Luca, perché gli Atti degli Apostoli sono stati scritti da San Luca, in questo senso. Quindi sembra quasi che San Luca ci voglia dimostrare, farci vedere che tutto ciò che Gesù ha detto agli Apostoli si avvera anche in Paolo. Cioè, vi perseguiteranno, non vi accoglieranno, crederanno di dare gloria a Dio mettendolo in prigione. Ebbene, succede proprio così. A Paolo succede questo. L'Apostolo avrebbe potuto raccontare anche magari tante cose positive, la cultura di Efeso, poteva dire: oh, mi avete dato tante gioie, oh, quante soddisfazioni, quante persone buone ho incontrato, vi ringrazio, un po' come fanno i parroci quando partono, no? Di solito fanno tutti gli elogi di quello che avete fatto, eccetera, per cui la comunità si sente fuori: oh, che bravi siamo stati, poi... normalmente, e invece no, San Paolo non fa così, non sta tirando fuori tutte le cose belle che gli Efesini certamente gli avranno dato. Poi Gesù ha detto: non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, per cui se avete fatto del bene dimenticatelo, perché almeno lo ricorderà solo il Signore, no? Del resto il Signore ci chiede di dimenticare il bene e il male, perché il bene se lo continuiamo a ricordare ci fa sentire dei santi e quindi può aumentare la superbia. Se invece continuiamo a masticare il male, siamo delle persone amareggiate, angosciate, tese, orgogliose, perché siamo lì, questa non me la perdonerò mai, cioè Dio mi ha già perdonato, poi vado avanti a rimuginarmi, perché in realtà c'è una macchia nella mia vita che io avrei voluto perfetta. Ma sapete, nessuno perfetto, anch'io avrei voluto imparare il greco e il latino senza prendere 3, 4, 2, 1, ho preso anche questo, ma è proprio grazie a 1, 2, 3, 4 che ho preso anche il latino e il greco, che ho potuto insegnare il latino e il greco agli altri. Questo è normale, è così, no? C'è qualcuno di voi che ha imparato a camminare senza smucciarsi le ginocchia? È normale. Soltanto che i nostri errori devono essere errori che ci aiutano a crescere, non che ci fissano nell'errore. L'errore è utile se ci insegna qualcosa, se non ci insegna niente è da stupidi, no? Bene, ritorniamo a noi. E quindi l'apostolo che non sta lì, non vuole far pesare, preferisce dire la fatica che gli è costato il ministero, ma senza farlo pesare, perché vuol dire: guardate che io mi sono speso per voi, cioè non ho tenuto nulla per me, ho dato tutto quello che ho potuto. Questo ve lo dico con franchezza. Ecco, allora, che onesto è questo, non vuol dire: ma veramente non mi è pesato niente. No, vi dico tutto che mi è pesato, vi dico la fatica e tutto quanto. Carlo Maria Martini aggiunge che se noi avessimo dovuto completare la frase «ho servito il Signore», avremmo aggiunto «con zelo, con perseveranza, con fervore, con intelligenza, con competenza». Paolo invece si ferma lì, guardate che è acuto, perché dice «no, ho servito il Signore», senza aggiungere nient'altro. E noi rimaniamo stupiti per questa sottolineatura fra le lacrime e le prove, che può apparirci negativa. Dovete considerare che siamo in un discorso di addio e lui sta andando altrove e sa che altrove ci saranno altre sofferenze, quindi è un addio pieno di nostalgia, però che fa emergere anche elementi di sofferenza vissuta che preludono a quella futura. E notate bene cosa dice ancora, vedete il versetto 20: sapete come non mi sono mai sottratto a ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle vostre case. È bellissimo, questo. Cioè, cercare non ciò che è opportuno per me, ma ciò che è utile a voi. Capite che è diverso, Noi ci domandavamo magari, ma che cosa è più opportuno? No, che cosa è più utile? Cioè, cosa li fa crescere? Come posso far crescere questa mia comunità? Cosa posso dare a questa gente perché veramente cresca, diventi grande, diventi più figlia di Dio, perché diventi adulta nella fede? Capite che è diverso dall'opportuno. L'utile è quello che fa crescere, l'opportuno è ciò che è comodo, no? Gesù non ha mai scelto ciò che era opportuno, ma ciò che era bene, ciò che è utile. Era utile che lui finisse in croce, che desse la vita per noi, perché noi diventassimo anche noi partecipi della sua vita e vincitori sulla morte che c'è dentro di noi, ma probabilmente era opportuno, se fossimo stati là anche noi, ma forse era più opportuno che lui si mettesse d'accordo con i suoi sacerdoti e che invece che fosse sparso tanto sangue le cose sarebbero andate diversamente. Gesù non ha scelto ciò che era opportuno. È opportuno magari fare del pacifismo, del buonismo, è opportuno, ma sì, chiudi un occhio, lascia perdere, no? Questo è l'opportuno, domanda, ma che cosa è veramente utile? Che cosa veramente fa crescere? Che cosa può dare, può aiutare l'altro a diventare più vero, più forte? E ancora va avanti, dice, non mi sono sottratto ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle vostre case. Cioè, notate bene che cosa ha fatto Paolo, quindi non ha semplicemente non messo, preso a nolo in affitto una palestra, come ha fatto a Efeso, ma andava anche privatamente, quindi nelle case, parlava a tu per tu, quindi si vede che è un'esperienza che lui ha vissuto, una missione pastorale, non un burocrate che dice veramente io avevo le mie ore di ufficio, però al di fuori di queste ore mi raccomando non venite a importunarmi perché ho altre cose da fare, figurarsi se io ho tempo da perdere con voi, no, in ogni momento, cioè l'importante è che io annunci la buona notizia, quindi predicare questo annuncio della buona notizia che è Gesù Cristo, e quindi questo l'ho fatto pubblicamente, privatamente, con tutti, scongiurando, notate bene, scongiurando, quindi c'è un vero e proprio, si può vedere tutta l'intensissima partecipazione emotiva di San Paolo, cioè lo scongiurare quando uno non ha più altre armi, puoi usare la persuasione, il ragionamento, il cercare di presentargli le cose in maniera tale che ci sia un po' di, ma guarda, ti dimostro, e quindi devi capire anche con una dimostrazione razionale tutto questo, no, quando tu arrivi a scongiurare perché ti trovi di fronte a un muro, per cui è come se tu dicessi, ma senti, se non vuoi proprio credere, ma fallo per me che ti voglio bene, dammi fiducia almeno su questo che mi sto prendendo cura di te, ti voglio bene, sto perdendo del tempo, sono disposto a fare qualunque cosa, sarei disposto a darti anche il mio sangue, lo dice altrove San Paolo. Notate bene che c'è tutta l'emozionalità di Paolo, tutta la sua personalità umana, non è un uomo freddo di ghiaccio, non è, come vi dicevo prima, il burocrate, no? Scongiurando giudei e greci a convertirsi a Dio, quindi tornare a Dio, gente che ha perso la fede, quindi convertirsi vuol dire fare dietro front, tornare a Dio, questo è importante. Guardate che in fondo è quello che troviamo all'inizio del Vangelo di Marco. Cosa dice? Qual è la predicazione che fa Gesù nel Vangelo di Marco? Come comincia? Gesù cominciò a percorrere le strade della Giudea dicendo convertitevi e credete al Vangelo, cioè credete a Gesù Cristo, credete a me. E infatti qui dice, scongiurando, scongiurando giudei e greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo, non di ascoltare le mie parole, di no, ma fate queste due cose. Alla fine cosa ha fatto Paolo? Non ha fatto altro che quello che ha fatto Gesù, ha continuato a operare ciò che Gesù ha fatto, e questo però dice, notate bene che rimane ancora, quello che diceva prima, tra le lacrime e le prove, cioè perché tante volte è stato scacciato, perché tante volte non è stato accolto. Questo modo di Paolo di servire il Signore fa emergere veramente lo stile di Gesù, Anche Gesù è stato scacciato dalla sinagoga, anche Gesù non è stato ascoltato, anche Gesù è stato frainteso, anche Gesù è stato scambiato per Satanasso, cioè è la stessa cosa. Mentre Paolo invita i pastori a seguire il suo esempio, li invita anche a seguire il servizio, a imitare il servizio che lui ha compiuto, è come se dicesse a questi pastori, a questi presbiteri della chiesa di Efeso, dicesse guardate cosa ho fatto io, imparate da me. L'umiltà, le lacrime, le prove sono le condizioni nelle quali il Signore vuole essere servito dalle persone a cui lui affida delle responsabilità nella Chiesa. Nulla di strano quindi se Paolo, descrivendo il modo in cui serve Dio, evoca appunto la figura del servo sofferente di Isaia. E quindi anche qui questo annuncio che è rivolto a tutti, era rivolto ai giudei prima, poi ai greci, è in fondo questa apertura del cuore non ai migliori, non a quelli che rispondono, non a quelli che sono più adatti, non a quelli che fanno parte del gruppo di preghiera, ma a tutti, questa apertura totale. Siamo di fronte a qualcosa, devo condurre a casa tutti. Ricordate Gesù che va a cercare la pecorella smarrita, che non ha pace finché non ha ricondotto l'unica che si è persa. Non dice, oh beh, dal 99, se anche una si è persa, era nel conto. No, non ho pace finché non posso condurre tutti a casa. Devo condurre tutti, quindi vi scongiuro, vi supplico, mi inginocchio davanti a te. Non vi ricorda questo vi scongiuro, il capitolo 15 di Luca? Buon pastore. No, scusate, buon pastore. Il padre dei due figli, il figlio prodigo, che usciva a scongiurare il figlio perché entrasse, questo scongiurare, no? Scongiurare. Il padre che esce a pregarlo, scongiurare, pregare vuol dire la stessa cosa, cioè esce a pregarti per dire, guarda, fallo almeno per mio amore, se non vuoi farlo per tuo fratello, fallo per mio amore, guarda che io ti voglio bene, guarda che è importante che tu entri, guarda che io sto aspettando solo te, e alla fine poi sono cose che in qualche maniera pagano. Credo che già questi pochi versetti, sono quattro versetti in tutto che noi abbiamo letto, ci dicono già parecchio, no? Quello che ho intitolato La memoria, cioè Paolo che comincia a ricordare ciò che ha fatto, cioè non ciò che ha detto, ma ciò che ha fatto, cioè presenta il suo stile. Ecco, proviamo a domandarci qual è il nostro stile. Quante volte invece di dire all'altra persona hai visto ciò che ho fatto per te, diciamo, hai ascoltato quello che ti ho detto? Sono due cose diverse, eh? Non è tanto l'ascoltare, ma il rendersi credibili. Ricordate che anche Gesù, di Gesù si dice, non è come i nostri scribi. Lui sì che ha autorevolezza. I nostri scribi hanno soltanto autoritarismo. L'autoritarismo è quello che ti dice, fai quello perché sennò ti rompo la testa, te l'ho già detto 10 volte, questo è l'autoritarismo, cioè mi impongo come autorità, te lo dico io, quindi devi farlo. L'autorevolezza invece è il proporre il proprio modello perché tu guardando possa dire, guarda com'è bello quello che lui fa, lo voglio fare anch'io. Io ho in mente, è una cosa che mi porto sempre dentro, perché ricordo un ragazzino che un giorno mi rivela che voleva fare il prete, io mai più pensavo, tra l'altro proprio ero un giovane prete, mi ricordo ero ancora a Lomagna, e mi ricordo un giorno incontro sto certo ragazzino che mi scotinzolava sempre dietro durante la torre feriale, stanco morto eccetera, lui diceva dai portami qui, dai vieni qui, aiutami a portare in camera, in casa mia tutti i pacchi, tutte le cose, tutti i fogli, sto pronto, dico, ma allora cosa farai l'anno 21? Cosa vuoi fare nella vita? Stavo salendo le scale, io ero in alto, mi ricordo proprio ancora il posto, no? E lui fa, il prete, prete, e me lo dici così, perché non me l'hai detto? Non me l'hai mai chiesto? Oh, capite, io mai vado io a domandare a uno se vuol fare il prete. E dico, dai, lascia giù tutto, vieni qui, mettiamo giù tutto sulla sedia, ci sediamo un attimo sul divano. Dimmi, perché vuoi fare il prete? Tra l'altro io stanco morto, uno di quei giorni dove sei fuori. E lui mi dice, perché mi piace quello che fai tu? E lì capite, cioè, in fondo, perché tante famiglie vanno a Ramengo? Ma perché? Che modello hanno i tuoi figli davanti? Mi piace quello che fanno la mia mamma e il mio papà, voglio farlo anch'io. Ma è chiaro. Leggevo uno dei libri della mia maestra, con cui sono sempre in contatto, ha 83 anni, scrive ancora libri, eccetera. E in uno dei suoi libri c'era una storia di una ragazza che era molto... Non le piaceva andare a scuola, e poi a un certo punto, dopo era ribelle, terribile, e a un certo punto un giorno dice, sai Vimma, voglio fare da grande la maestra. E dice, mai avrei pensato, cioè era riuscita a tal punto a innamorarla di questa cosa, che poi questa probabilmente era maestra, lo faceva anche bene. perché alla fine non è le cose che dici, ma le cose che fai. E se tu dai un esempio bello, l'altro, quando io ho 15 anni ho pensato che il Signore mi chiamasse a seguirlo, fare il prete, avevo incontrato un missionario che mi ha raccontato quello che lui ha vissuto e io dentro di me mi sono detto, ma questo mi piace, non ho detto questo è bene, questa è una cosa, questo mi piace, capite? Dobbiamo proporre qualcosa che è bello, che piace. Il bene, se è noioso, non attira. Il bene deve essere bello, se no non è neanche bene. Perché Dio, prima che bontà, è bellezza, è luce, è gioia, è consolazione. Un Dio noioso, ma non è neanche bene, insomma, capite? Non può essere noioso. E se noi lo rendiamo noioso, è colpa nostra, non è colpa di Dio. Siamo delle mascherature di Dio. Allora, capite, Paolo perché ha attirato tanta gente? Primi anni della compagnia di Gesù, mamma mia, pochi anni, 15 anni, 20 anni, c'erano già più di 500 gesuiti, affascinati da Sant'Ignazio di Loyola, mamma mia, appena che lo incontravano, erano affascinati da lui, dalla sua persona, li attirava come le mosche. Quando passava a Milano San Bernardo di Chiaravalle, le donne chiudevano in casa le loro ragazze perché andavano tutte in convento, non le mandavano alla predica di San Bernardo, perché soltanto a sentire lui le ragazze poi avevano desiderio di andare in convento. A parte poi la sua il suo modo, un giorno una monaca che voleva uscire dal monastero gli scrive cosa devo fare e lui ha risposto: se sei una vergine prudente il convento ha bisogno di te, se sei una vergine stolta tu hai bisogno del convento. Di ogni caso rimanili, è molto acuto, no? Allora non andiamoci di fronte a questo testo di degli Atti degli Apostoli, che cosa trasmettiamo noi? Se dovessimo raccontarci, dovessimo renderci credibili per le cose in cui crediamo, cosa presentiamo? La nostra vita o le nostre chiacchiere? Questo capite?